Benvenuti alla nuova puntata di Prima la Scuola. Oggi parleremo di studenti. Ne ho parlato spesso nelle puntate scorse di studenti. Questo è un percorso che ho provato a fare cercando, parlando anche d'altro, parlando di altre cose, di mettere un po' l'accento su questi ragazzi, e l'ho fatto per prepararmi a introdurre una puntata nella quale sentiremo solo le loro voci. Questa è l'ultima di queste puntate di accompagnamento, diciamo così. Bene, oggi ne parleremo ascoltando due persone che poi vi presenterò. Prima però voglio farvi sentire le parole che ho usato in una delle ultime puntate per commentare la lettera che il ministro Bianchi ha scritto agli studenti, e anche un piccolo pezzetto dell'intervista che ho fatto all'onorevole Toccafondi, sempre in un paio di puntate fa. Non mi sembra tenere nel dovuto conto il ministro che i ragazzi di cui parla, quelli che manifestano nelle piazze italiane, quelli delle consulte, non hanno certo bisogno di essere condotti verso il futuro, ma accompagnati. Questo sì, hanno bisogno, credo, di sentire gli adulti al loro fianco.
Forse è sempre bene ricordarsi, ogni volta si parli di scuola e di riforma della scuola, che la scuola è fatta per i ragazzi, non per altro o per altri, e quindi deve sempre puntare al meglio, al migliorarsi, non alla mediocrità. Occorre lavorare per migliorare, perché nessuno ha mai difeso le cose che non funzionano nella scuola, ma tra migliorare e eliminare c'è una bella differenza. Comprendo e capisco i ragazzi e la preoccupazione dei ragazzi, vanno sempre ascoltati, però da adulto e da adulti bisogna anche tenere una posizione ragionevole e dare le ragioni.
Quindi il tema è quello di accompagnare e non condurre, quello di non essere paternalisti, quello di essere fondamentalmente degli adulti nell'interlocuzione con questi ragazzi. Sempre all'interno di questo schema, oggi avremo il contributo di due donne, quello di Elsa Fornero, la professoressa Elsa Fornero, della quale vi leggerò degli stralci di un intervento che ha fatto sulla stampa nei giorni scorsi, e poi la mia intervista sarà a Lena Gissi, segretaria della CISL Scuola. Cominciamo! Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu, ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda.
Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
Come vi dicevo, il primo contributo che voglio farvi ascoltare, in realtà lo leggerò io, è quello della professoressa Fornero, che in un articolo uscito sulla stampa il 19 febbraio, intitolato Disagio giovanile, le giuste risposte, scrive: il servizio peggiore che potremmo fare loro è proprio quello di dire sbrigativamente avete ragione con le vostre richieste e vi accontentiamo subito tornando all'esame facilitato del primo anno di pandemia, niente scritti, e abolendo l'alternanza scuola-lavoro o i PCTO che, per smania di ogni governo di disfare quanto iniziato da un governo precedente, l'hanno rimpiazzata. Queste sono le risposte ipocrite di una società invecchiata che non vuole risolvere il conflitto generazionale di cui si è servita nei decenni passati per alimentare parte del proprio benessere con il debito pubblico, promesse pensionistiche insostenibili, il depauperamento della scuola, la perdita di qualità piuttosto che di rigidità del lavoro, i privilegi scambiati per diritti acquisiti, l'inquinamento e il degrado ambientale. E tutto questo mentre si esaltavano a parole, calpestandoli nei fatti, i concetti di sostenibilità ed equità anche tra le generazioni. Eccola la chiave dell'approccio che mi piacerebbe avessimo tutti in questo dialogo: accompagnarli, avere coscienza del disagio che questi ragazzi stanno vivendo e che ci denunciano anche con la loro protesta, ma avere anche il coraggio di dire loro come stanno le cose. Questo è il punto sul quale, secondo me, si fa fatica a ricalibrare il dibattito pubblico, e mi sembra che Elsa Fornero, con le sue parole, lo abbia colto perfettamente. Chiude il suo articolo con queste parole, che mi sembrano veramente molto importanti.
I ragazzi hanno, forse più degli adulti, la capacità di cogliere la complessità delle situazioni e di distinguere tra chi, anche nella scuola, li illude e chi, impegnandosi in prima persona, chiede loro un analogo impegno. Offrire loro, in queste difficili circostanze, il solito contentino, purché stiano bravi, sarebbe un imperdonabile errore.
Come vi dicevo all'inizio, la seconda voce che voglio farvi ascoltare è quella di Lena Gissi, segretaria della CISL Scuola, che ho sentito lunedì, abbiamo fatto due chiacchiere, proprio partendo da alcune sue riflessioni che avevo letto, secondo me molto interessanti, proprio sulla questione dell'ascolto di questi studenti e delle modalità che hanno scelto per le loro proteste. E ciao Lena, buongiorno e benvenuta a Prima la Scuola, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie Marco, è stato un invito molto molto piacevole anche per me averlo ricevuto.
Grazie. Senti, come ho già detto ai nostri ascoltatori introducendo questa chiacchierata, io oggi vorrei parlare di qualcosa di un po' diverso dal solito, che però per fortuna sembra che sia tornato d'attualità. Il protagonismo studentesco, potremmo usare questa formula se vogliamo trovarne una giornalistica. Ho letto alcune cose che hai scritto, ci sono stati numerosi interventi anche di persone che di solito non parlano di scuola e questo lo trovo positivo. Certo, dall'altra parte alcune rivendicazioni sembrano direttamente uscite dagli anni 70 però di questi studenti. Tu che ne pensi?
Beh, è un bel momento, devo dire, per questi ragazzi. Dico un bel momento perché questi ragazzi si stanno confrontando, si stanno guardando negli occhi, stanno discutendo, si stanno riappropriando di uno spazio. Certo, le modalità sono chiaramente anche un po' indotte. C'è sempre un gruppo che si fa governare dai più adulti. In questo caso abbiamo anche visto nelle diverse manifestazioni slogan che probabilmente proprio non appartengono al linguaggio degli studenti delle nostre scuole secondarie. Sono già linguaggi chiaramente di universitari che hanno magari alle loro spalle anche alcune esperienze di natura un po' più politica. Però è molto interessante quello che stanno affrontando e forse stanno dando una dimostrazione ai loro genitori di interesse per il bene del paese, un po' come c'era stato tre anni fa, la reazione nei confronti delle mancate assunzioni di responsabilità da parte dei grandi poteri a livello internazionale nei confronti dell'ambiente, cioè la Greta di turno che aveva veramente voluto sollevare un po' questa coscienza comune.
Forse la differenza rispetto a quel movimento, che questo è un movimento molto più nazionale e anche nelle forme forse un po' più tradizionale, ecco, rispetto a quelli per l'ambiente.
Sì, si sono ritrovati intorno ad uno schema. Ho visto anche un bel dibattito proprio nei commenti che attraverso i giornali leggiamo quotidianamente. Alcune situazioni ho notato che c'è un intervento degli adulti, un intervento dei docenti, dei dirigenti che in modo molto equilibrato stanno cercando di non contenere ma riportare a sistema anche tutta questa voglia di partecipazione, perché è questo che dovremmo far nascere un po' di più, la voglia di partecipazione. Vediamo un po' come si coniuga la formula diritto-dovere nella sintesi che speriamo nei prossimi tempi potremo vedere anche attraverso questo lavoro che in alcune realtà stanno facendo di pari passo con i docenti che stanno seguendo anche le loro proposte, perché come dicevo qualche giorno fa non è il momento di compiacere, noi non dobbiamo giustificare questi ragazzi, li dobbiamo ascoltare, accompagnare nei processi di formazione, di crescita, far vivere anche delle belle esperienze di partecipazione, di dibattito, di dialettica, però non guardare alla scuola come il luogo nemico, perché quel luogo nemico non aiuterebbe sicuramente questi ragazzi nella costruzione del loro avvenire. Ogni tanto si nota che c'è una frase nelle loro discussioni: il valore del titolo di studio, non ci servono i voti perché non ci serve il giudizio, non ci devono mettere l'uno contro l'altro in competizione. La vita è competizione, ma è una anche sana competizione.
Sono molto giuste le cose che stai dicendo e a me piace il modo in cui tu le racconti ed è il motivo per cui ti ho chiesto di venire a trovarci, perché il rischio quando si fanno questi discorsi oggettivamente da adulti e tra adulti, il rischio è di scadere un po' nel paternalismo. Contemporaneamente noi non possiamo però evitare di fare gli adulti per paura di diventare paternalisti. E a me piace del tuo approccio il tentativo di stare un po' in equilibrio tra questi due estremi, se vogliamo. La seconda riflessione che volevo fare con te è questa. A me sembra, anche dalle cose che tu ci hai raccontato, che una delle cose per noi adulti, una delle cose utili di questo dibattito che i ragazzi sono riusciti a scatenare, al netto appunto di alcune cose che, come abbiamo detto, non ci piacciono, è che ci restituiscono, sono un po', come dire, uno specchio, no? Ci restituiscono come non solo e non tanto come loro vedono la scuola, ma anche come loro vedono il dibattito sulla scuola, se vogliamo, no? Alcune cose, loro, che so, il ragionamento che facevi sulla valutazione, poi noi non l'abbiamo ancora toccato, non so se lo toccheremo, ma il tema dell'alternanza, di tutto il dibattito sul rapporto tra scuola e mondo del lavoro, il tema della competizione che tu hai ricordato, insomma, ce li restituiscono in qualche modo rimaneggiati da come loro vivono la vita e la scuola, e in questo ci portano un contributo. Cosa hai imparato dal modo dei ragazzi di raccontarci la scuola?
Ti posso dire, Marco, che ho vissuto un'esperienza incredibile, ho raccolto delle testimonianze perché vogliamo riflettere, proprio portare una riflessione attraverso i temi sindacali, portare una riflessione all'interno della categoria, e ho raccolto dei materiali che mi hanno lasciato senza parole. I ragazzi guardano la scuola certamente con grande ansia, con grande sofferenza, con tanta tanta solitudine, e accusano la scuola di essere troppo distante dai loro interessi. Questo momento, questa discussione, quando i ragazzi guardano la scuola come la scuola del rigore, è un elemento perdente per la scuola. Perché la scuola non deve essere vissuta come il luogo dove si individua il soggetto o la persona incapace dalla persona capace, o si discrimina. Non può essere questa la scuola che noi rappresentiamo o che in qualche modo viene rappresentata agli occhi di questi ragazzi. Cosa mi preoccupa in questo dibattito è che la discussione su questi temi viene fatta all'esterno, cioè questi ragazzi vanno per strada, vanno nelle piazze, si trovano in questi teatri organizzati anche in modo chiaramente un po' più strumentale, dibattono e poi tentano di aprire un dialogo col ministero, e chi trovano al ministero? Altre persone che sono fuori dal mondo scolastico. Non ci sono quei punti, non ci sono quei trade union, non ci sono quelle filiere dove il dibattito, che so, sul rapporto con il mondo del lavoro viene ascoltato anche da chi potrebbe essere veramente un portatore di un'esperienza. Io ho difeso l'esperienza salesiana, ma ho difeso anche le esperienze dei tanti ragazzi che sono entrati nelle biblioteche, che hanno fatto ricerche per gli archivi di Stato. Ci sono esperienze che hanno portato questi ragazzi anche a individuare degli ragazze e ragazzi a individuare degli interessi. Ecco, se la scuola non diventa un luogo dove l'ascolto, ecco, lo hai sottolineato, accompagnare e ascoltare, e non far finta di averlo fatto, non fermarsi al come state oggi e abbassare lo sguardo e cominciare a mettere già le mani al registro. Ecco perché, tornando al tuo quesito molto puntuale, la tua sollecitazione molto puntuale, io dico: come questi ragazzi rappresentano la nostra scuola è esattamente l'effetto di come la nostra scuola viene proposta a questi ragazzi. In tanti tanti casi sicuramente ci sono eccellenze, in tanti no, perché poi c'è quella stessa pressione esterna che pretende il completamento del programma disciplinare, non sapendo che si stiamo parlando di indicazioni, che pretende di avere un esito, un risultato per raggiungere quella magari iscrizione universitaria di prestigio e quindi la necessità di avere una base più di natura contenutistica. Noi dobbiamo stare molto attenti. Da una parte si chiede alla scuola di essere alleggerita, dall'altra si chiede alla scuola di fare tanto di più perché non forma abbastanza. Ma questo dibattito lo dobbiamo fare al nostro interno con i ragazzi, tra la categoria.
Le cose che hai detto mi portano a due riflessioni. Da un lato mi sono appuntato questo, la scuola che questi ragazzi raccontano è completamente diversa dalla scuola che ci raccontano, per esempio, per fare un esempio classico, insomma, Mastro Colla e Ricolfi nel loro saggio, no? La mia critica principale a quel volume è che individua alcuni problemi, cioè c'è un abbassamento complessivo delle competenze, questo non c'è dubbio e va bene, e però individuano anche delle soluzioni che io reputo sbagliate. No, rispetto a quello che dicevi tu, la cosa che mi sono appuntata è questa, cioè loro descrivono una scuola che è completamente diversa dalla scuola che ci raccontano i ragazzi, che è appunto quella con l'ossessione del voto, altro che sei politico, come raccontano, quella ipercompetitiva, altro che abbassamento dell'asticella. Ora non spetta a noi decidere chi ha ragione nelle due rappresentazioni, però lasciamo stare il giudizio di valore. Il fatto stesso che esista questa differenza, secondo me, è un problema, perché fino a quando la scuola vissuta e la scuola raccontata sono così distanti, sarà difficile fare un dibattito pubblico serio sulla scuola, non trovi?
Sì, sarà sempre più difficile, anche perché i nostri ragazzi ci dimostrano con i fatti quello che avviene, ed è dimostrabile dal fatto che si iscrivono in un primo liceo in 30 e finiscono in 15. E molti di questi si riversano sui licei tecnici dopo il secondo anno, queste scelte non sono scelte indolori, attraversano la loro vita. E poi c'è tutta una dinamica che credo, ecco, se posso fare sottolineare un aspetto che non ho sentito in questo dibattito fatto da questi ragazzi, non ho sentito parlare dei loro ragazzi e dei loro compagni dispersi, dei compagni che abbandonano dopo il primo o secondo anno e che a malapena riescono a superare magari il primo ciclo. Io vorrei che anche un dibattito all'interno di questi momenti aperti, una discussione, non sia inquadrato solo su parliamo tra di noi che abbiamo anche gli strumenti per farlo, perché questi ragazzi hanno un elevatissimo livello di dibattito, e sicuramente hanno anche degli strumenti culturali e sociali e di provenienza socio-economica notevoli. Io vorrei che si riappropriassero anche di quello spazio per portare quei ragazzi nel dibattito ed essere promotori dei miglioramenti insieme a loro, perché bisogna migliorare quello che avviene in un professionale a Scampia, come bisogna migliorare quello che avviene in un liceo del centro città.
Sicuramente, Maddalena, tra l'altro su questa cosa della dispersione con me sfondi una porta aperta, insomma io credo che sia veramente il grande assente, non solo da parte dei ragazzi, ma credo che in generale nel dibattito pubblico questa cosa non ci sia mai stata. E quando se ne parla tendenzialmente se ne parla a sproposito. Io qui in questa trasmissione ho banalizzato un po' così, anche se lo slogan di questa trasmissione è semplificare senza banalizzare, in quel caso forse ho un po' banalizzato, ma credo che ci stia, è che se tu vai a chiedere a chi sta manifestando che scuola fa, nel 90% dei casi probabilmente ti risponderà che fa il liceo. Questo mi consente di chiederti un'ultimissima cosa davvero flash, anche se il tema è complesso, magari lo ritoccheremo in un'altra occasione. Il tema della rappresentanza, che è un problema che attraversa ovviamente non solo gli studenti, ma tutto il mondo, cioè la crisi dei corpi intermedi, insomma, tutte cose che ci siamo raccontati tante volte, no? Però è un tema che appunto tu vivi sulla tua pelle tutti i giorni, visto che questo fai di mestiere, fai la rappresentante. Io credo che per gli studenti valga ancora di più questo tema della rappresentanza da due punti di vista. Uno è quello che abbiamo detto, non sono totalmente rappresentativi di tutto il mondo della scuola le persone che sono finite sotto i riflettori, gli studenti che sono finiti sotto i riflettori con le loro proteste. L'altro però, se vogliamo, è anche una protesta che hanno fatto loro, te la dico così, poi valuta tu se e come rispondermi. Io sono in contatto con alcuni di loro anche perché sto preparando una trasmissione dove ci saranno solo studenti, perché voglio sentire la loro voce. E nel giorno in cui il ministro ha annunciato che avrebbe incontrato gli studenti, la reazione maggioritaria è stata: ma questi non, chi sono? Cioè, non siamo noi. Cioè, lì, e credo che nel mondo studentesco questo problema della rappresentanza sia ancora più forte rispetto al mondo sindacale, dove magari molti, se tu non li rappresenti, è perché sono loro che scelgono di non farsi rappresentare. Invece nel caso degli studenti ci sono probabilmente realtà che si sono autoproclamate rappresentanti, che però rappresentanti lo sono molto poco.
C'è da dire una cosa, è che a rappresentare buona parte di questi ragazzi sono stati ragazzi che sono fuori dal sistema scolastico. E questo non può andar bene, perché è chiaro che si sposta il livello di discussione. È come se io ora rappresento la mia categoria, sono 250.000 persone che hanno dato la loro fiducia iscrivendosi alla CISL Scuola, poi divento una pensionata e vado a rappresentarli da pensionata. Non può esserci questa distinguo. Il problema qual è? È che non è facile trovare chi si è in grado di farsi carico delle istanze che vengono da tutti i soggetti, è in grado di fare sintesi, chi è al di sopra delle parti, perché sappiamo benissimo che il dibattito è costruito anche a tavolino da quegli adulti che hanno strumentalizzato le forze di questi ragazzi. Molti di questi ragazzi non sanno che sfilando verso un percorso andavano con il gruppo X, sfilando verso l'altro andavano col gruppo Y. Mettere ordine nella partecipazione degli adolescenti è complesso, si devono riconoscere in un modello, e molto spesso non sono modelli che entrano in rotta di collisione perché vogliono prevalere tra di loro.
In questo ci possiamo forse collegare con quello che dicevamo all'inizio. Da questo punto di vista erano molto più rappresentative, non solo per il numero di partecipanti, secondo me, ma proprio per la dinamica che tu hai descritto, le manifestazioni per l'ambiente.
C'era un movimento vero, però aveva una sola leader. Ecco, aveva una leader che aveva costruito quella dinamica quasi da partito, dove aveva, che aveva messo insieme i referenti a livello regionale, si muovevano con questa diciamo dimensione un po' più organizzata. Anche lì c'era magari il partito X o il partito Y, o no, il gruppo, magari l'associazione o il movimento, però avevano dei capofila. Qui ora bisogna stare molto attenti, perché ho visto questi gruppi tra di loro che addirittura hanno discusso e si sono contrastati per occupare gli scalini del Ministero dell'Istruzione.
Però questo sappiamo che, soprattutto quando ci sono comitati di base, questa...
Ecco, hai detto un qualche cosa che non volevo citare. Ecco, quella dimensione...
Però tornando a Greta, tu hai ragione, sicuramente è una visione un po' leaderistica, però non, almeno io non ho percepito una discussione per chi avrebbe fatto il leader regionale di quel movimento. Cioè, forse c'era talmente un idem sentire da parte di quegli studenti rispetto all'obiettivo.
Posso dirti, Marco, l'obiettivo era più lontano, mentre qui l'obiettivo è un po' più vicino. Bianchi, dimissioni Bianchi, dimissioni Draghi, cioè quelle cose che operativamente possono diventare l'effetto di una lotta e la conquista immediata realizzata. Quindi la possibilità di poter dire: sono stato io il fautore di questo risultato. Mentre per l'ambiente l'obiettivo è un po' più lontano, fanno gruppo, però hanno un altro, cioè c'è uno spirito più valoriale. Qui è un mix.
Però lì, no, io sono d'accordo, sono d'accordo con te, però è anche vero che a quelle manifestazioni gli studenti dei tecnici e secondo me anche di qualche professionale c'erano,
proprio perché erano, sono...
valoriali.
Sì.
Ed è la prova che però, scusami, è però contemporaneamente la prova che non sono, cioè che quegli studenti hanno una coscienza, come dire, di classe, e si sarebbe detto un tempo, cioè hanno consapevolezza del fatto che questo pianeta lo dovranno vivere loro, no? La classe è il genere umano, se vuoi, in questo caso, però.
Io mi sarei aspettata, per esempio, che tutti questi ragazzi messi insieme potessero dire: abbiamo bisogno di parlare di più di ambiente, dateci una prova finale in grado di mettere in gioco un dibattito sull'ambiente, cioè sarei stato più provocatoria, ecco, se avessi avuto la loro età forse non avrei ragionato così, ma la provocazione ci voleva, invece no, è molto più schiacciata la situazione.
Sì, sicuramente. Io ti ringrazio, il tempo è scaduto, spero di averti presto nostra ospite.
Grazie, grazie, grazie Marco, anche a te per l'invito.
Questa Lena Gissi, segretaria della CIS Scuola, che ringrazio nuovamente per essere stata nostra ospite, e spero che la chiacchierata sia stata interessante anche per voi che ci avete ascoltato. Chiudo, vi saluto con una piccola curiosità. Abbiamo finito di registrare lunedì, come vi ho detto, e qualche ora dopo mi manda sempre Lena un messaggio, praticamente uno screenshot di un post Facebook di una giornalista, Flavia Amabile, della Stampa, con una foto di una manifestazione davanti al Ministero e il commento di Flavia Amabile: situazione attuale, davanti al Ministero dell'Istruzione, militanti della Lupa contro quelli di Azione Studentesca. Come ho detto in tutte le salse, io penso che questi studenti vadano ascoltati, penso che il fermento dentro le scuole sia un fermento molto interessante, ma oggettivamente questo, come ci siamo detti anche nella chiacchierata che avete appena finito di ascoltare, oggettivamente questi sono segnali d'altri tempi, no? Mi ricorda quando manifestavo io, che ancora si raccontava, i miei tempi per fortuna sono stati un po' migliori di quelli, si raccontava di quando negli anni 70, i primi anni 80, si litigava o si faceva botte per la testa del corteo. Ecco, fare a botte per il primo gradino di Viale Trastevere non è esattamente un segnale di maturità, secondo me, se mi posso permettere. Lì credo ci sia un problema, così come credo ci sia un problema di mancato ascolto di queste persone. In questo difficile equilibrio, ce lo siamo detti in tutta la puntata, noi dobbiamo provare a lavorare, ad agire, e con questo spirito io, come vi ho già preannunciato, in una delle prossime puntate vorrò dedicarne una solo ed esclusivamente all'ascolto di questi studenti. Grazie per l'attenzione, per l'ascolto e alla prossima. Tutti giù per terra. Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast, alla newsletter e al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivimi a primalascuola@gmail.com e faccio tutto io.
Ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia.